It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è inevitabilmente la storia di un giorno storico per il calcio italiano, anche se non solo per i motivi che è facile aspettarsi oggi. Ovviamente è il giorno delle 5 squadre nelle semifinali delle Coppe Europee, l'Inter e il Milan in Champions League, la Roma e la Juventus in Europa League e infine la Fiorentina in Conference League. Ed è bello ripeterselo, diciamocelo, 5 squadre italiane nelle semifinali delle Coppe Europee. Quindi riempirsi il cuore di gioia per la propria squadra del cuore, sfoggiare con orgoglio la propria sciarpa preferita, sognare ad occhi aperti le prossime settimane, andare compulsivamente sui siti delle compagnie aeree per farci un pensiero, a Istanbul, a Budapest, a Praga. Ma oggi è un giorno storico anche per le notizie che arrivano dai tribunali, purtroppo, in particolare dal collegio di garanzia del CONI, che poco prima che la Juventus scendesse in campo a Lisbona ha temporaneamente restituito i 15 punti di penalizzazione che erano stati tolti alla squadra bianconera. La Juventus sperava di girare finalmente questa pagina, in un verso o nell'altro, e questo di fatto non è successo. Lo sappiamo, in Italia il passato non passa mai davvero, e anche questo, come trionfi nelle coppe europee, fa parte della nostra storia. È venerdì 21 aprile, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast dell'ultimo uomo. Siamo nella mattina della quiete dopo la tempesta, perché ieri è successo davvero di tutto. Ha iniziato la Fiorentina scendendo in campo a Firenze contro il Lech Poznan in quello che sembrava lo scontro più indirizzato tra quelli delle italiane, visto il 4-1 maturato all'andata. Proprio ieri mi lamentavo della mancanza di rimonte in queste coppe europee e subito la squadra polacca ha provato a smentirmi. Il Lech Poznan è passato in vantaggio dopo appena 9 minuti di gioco, complice una leggerezza in aria del solito Lorenzo Venuti, il giocatore che meglio esprime la natura della Fiorentina sempre sul limite dello psicodramma. La squadra di Vincenzo Italiano è sembrata sottovalutare un pochino la forza di volontà dei polacchi, che prima hanno raddoppiato sul rigore per un intervento scomposto di Terzic in area e poi al 69esimo hanno raggiunto il pareggio in aggregato su un'azione addirittura nata da fallo laterale. La Fiorentina, come detto, ha un gusto tutto suo per il suicidio rituale, ma ieri non era la notte delle tragedie e Sottil, con un pregevole piatto da dentro l'aria sul palo più lontano, ha aperto la serata di festa. Alle 9 era il turno di Juventus e Roma. A Roma è stata un'altra grande notte catartica dal pubblico e la squadra di José Mourinho. La società aveva chiesto ai suoi tifosi di portare più bandiere possibili e così è stato. E lo spettacolo che ne è nato è un successo a parte, qualcosa che non dovremmo dare per scontato, un segno di vitalità che per certi versi è più importante dei risultati in campo. Persino Dybala, uno che ha visto con i propri occhi Buenos Aires dopo la vittoria dell'ultima Coppa del Mondo, a fine partita sembrava stupito dallo spettacolo dato sugli spalti dai tifosi romanisti. Proprio Dybala è stato il protagonista della sofferta vittoria della Roma, che all'89esimo era ancora fuori dalle semifinali di Europa League. Al gol di Spinazzola, al 60esimo, aveva infatti risposto il pareggio all'80esimo di Igor Paixão, che ci ha ricordato quanto sia grande il talento di Chris Smalling. Il difensore inglese era uscito solo 2 minuti prima per infortunio e al suo posto Ibañez ha subito mostrato quanto sia in realtà difficile difendersi in aria quando l'avversario porta molti uomini sopra la linea della palla. Per fortuna per la Roma, con la sua maglia quest'anno gioca Paolo Dybala. L'argentino è entrato con una vistosa fasciatura sulla coscia destra ed era visibilmente limitato nei movimenti. Ma nonostante questo ci ha ricordato quanto questo sport giri intorno al rapporto intimo che un uomo può avere con un pallone. Il suo gol all'89esimo andrebbe esposto nel Museo del Calcio che Simone Conte sognava proprio qui in una puntata di Ultimi Fuochi qualche giorno fa. Anzi, rilancio, dovrebbe essere mandato in Eurovisione ogni primo dell'anno mentre la Filarmonica di Vienna suona sul Bel Danubio Blu di Johann Strauss. Se la Roma ha poi avuto bisogno dei supplementari per battere definitivamente l'ostico Feyenoord, la Juventus invece ha risolto la questione già nei 90 minuti. Questo non significa però che la sua partita sia stata più facile, tutt'altro. Lo Sporting Club di Ruben Amorim l'abbiamo già visto all'andata, è una squadra ben organizzata e forse ieri avrebbe meritato anche qualcosa di più. La Juventus era passata in vantaggio già al 9° minuto con l'ennesimo gol in mischia nato da calcio d'angolo. All'andata era stato Gatti a segnare in questo modo, mentre ieri è stato il redivivo Adrien Rabiot, arrivato in maniera sovrannaturale al suo 11° gol stagionale. La squadra di Allegri ha avuto le sue occasioni, soprattutto nella parte centrale della partita, dopo il pareggio di Edwards. Molte però sono capitate sui piedi di Vlahovic, che continua nella sua via crucis stagionale di alti e bassi. La Juventus è stata quindi costretta di fatto a difendere il vantaggio di 1-0 dell'andata, forse la versione più avanguardistica del cortomuso, il cortomuso retroattivo forse potremmo definirlo. In ogni caso la squadra di Allegri ha iniziato a soffrire sempre di più mano a mano che i minuti la avvicinavano al 90esimo e alla fine, se si è risparmiata supplementari, deve ringraziare anche i piedi non proprio di seta di Sebastian Coates, che in due occasioni nei minuti finali ha avuto la palla del potenziale 2-1. Apparentemente quindi oggi si potrebbe dire che è un nuovo giorno per la Juventus e anche per tutto il resto del calcio italiano. Oggi ci sembra ovvio dirlo con 5 squadre in semifinale delle coppe europee, ma allargando di poco lo sguardo fa strano pensare che solo pochi mesi fa, dopo una sessione di calciomercato deprimente e un nuovo clamoroso scandalo che aveva tolto 15 punti alla più importante squadra di questo paese, stavamo facendo metaforicamente il funerale al nostro calcio. Qualcuno dirà che la lacrima ha funzionato, ma insomma, nonostante la sbornia di oggi, bisogna avere anche il coraggio di alzare lo sguardo oltre i risultati di ieri. Portarlo, per esempio, al collegio di garanzia del CONI, che ieri pomeriggio ha sì restituito i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, ma non ha certo chiuso definitivamente la questione. È difficile commentare oggi la decisione del collegio di garanzia, perché le sue motivazioni saranno pubblicate entro un limite massimo di 30 giorni da ieri. Quello che sappiamo è che non tutti i ricorsi presentati sono stati accolti, sono stati rigettati infatti quelli di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene, e che soprattutto adesso ci dovrà essere una nuova pronuncia della Corte Federale d'Appello, che sarà addirittura la terza in questo particolare caso che riguarda la Juventus. Il problema di tutta questa storia sono in particolare i tempi, perché ai possibili 30 giorni per la pubblicazione delle motivazioni del collegio di garanzia bisognerà poi aggiungerne almeno altri 15 per la nuova pronuncia della Corte Federale d'Appello. Questo significa che su questa storia potrebbe non esserci un punto prima del 4 giugno, che è la data in cui la Juventus e il resto della Serie A giocheranno l'ultima giornata del proprio campionato. Con ogni probabilità, quindi, non sapremo per quali obiettivi di classifica giocheranno esattamente le squadre che seguiamo da qui alla fine del campionato. E come ha detto Iago Pinto prima della sfida contro il Feyenoord, c'è da ridere per non piangere, perché è esattamente ciò che si auspicava la Juventus nel momento in cui era stata fissata la data del 19 aprile per la pronuncia del collegio di garanzia del CONI. È importante per noi avere una data, aveva dichiarato a Sky Sport Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus. Almeno anche la squadra saprà per cosa giocare le ultime gare del campionato. Oggi invece, a 2 giorni da quel 19 aprile che era stato inizialmente fissato, non solo abbiamo una nuova data, l'ennesima, ma non sappiamo nemmeno esattamente quale data sia. E se per noi sarà difficile commentare per questo motivo il campionato, figuriamoci per i calciatori e per gli allenatori giocarlo. Di questa incertezza che grava sul calcio italiano va dato conto alla faraginosità della giustizia sportiva, che riflette l'incertezza del diritto che permea ogni aspetto della società italiana, ma anche al cannibalismo predatorio delle società di calcio, che invece di risolvere alla radice i propri problemi, hanno preferito prendere delle scorciatoie finanziarie e contabili poco trasparenti. Fa rabbia, ma è anche significativo che ne stiamo parlando proprio oggi, nel momento in cui dovremmo semplicemente celebrare i grandi risultati delle squadre italiane. Il calcio, e soprattutto il calcio italiano direi, pensa di vivere sempre in una bolla che divide il campo da gioco da tutto il resto del mondo. Ma purtroppo, o per fortuna, periodicamente il mondo ci ricorda che non è così. Comunque, almeno due date certe da qui alla fine della stagione ce l'abbiamo. Per le squadre impegnate in Europa e Conference League sono l'11 e il 18 maggio, giorni in cui si giocheranno l'andata e il ritorno delle semifinali. La Fiorentina affronterà il Basilea, che ieri ai supplementari è riuscito clamorosamente a superare il Nizza. La Roma invece giocherà di nuovo contro il suo passato, cioè il Bayer Leverkusen plasmato da Rudi Völler, e in cui gioca Patrick Schick. La Juventus infine si ritroverà di fronte il Real Madrid dell'Europa League, e cioè il Siviglia, vincente in 30 delle ultime 32 partite giocate in questa competizione, tra cui quella incredibile di ieri in cui ha fatto a pezzi il Manchester United. Se superassero i rispettivi avversari, Roma e Juventus si ritroveranno in finale a Budapest, lo so che state già incrociando le dita. Ancora prima che da questa possibile partita, però, le due squadre sono legate da un giocatore, e quel giocatore ovviamente è Paolo Dybala. Dybala è chiamato la gioia, e di gioia ha parlato anche Mourinho ieri, dicendo che il fuoriclasse argentino è venuto a Roma non in cerca di fiducia, ma della gioia perduta. Non ho capito esattamente cosa intendesse, ma quando l'ha detto mi sono venute in mente le sue lacrime disperate all'addio alla Juventus. Ci sono storie che animano il calcio e che nemmeno conosciamo. Ci sentiamo domani con Daniele V. Morrone. Oggi sull'Ultimo Uomo esce anche una nuova puntata della Riserva, il nostro varietà calcistico con Simone Conte, Daniele Manusia e Emanuele Atturo, che sicuramente parleranno ancora del trionfo italiano in Europa. Ciao!